Sia lodato Gesù Cristo. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua. Domenica prossima è Domenica delle Palme, giusto? La parola di Dio ci vuole preparare a questo evento con questi passi così ricchi per disporre nell'amore i nostri cuori al Santo Triduo Pasquale. Veniamo innanzitutto alla prima e la seconda lettura, che sono dei brani stupendi. Innanzitutto Isaia, che sta parlando a un popolo in cattività, in schiavitù, e a questo popolo in schiavitù dona la speranza del ritorno in Israele, di una strada che il Signore creerà in quel deserto che separava Babilonia da Gerusalemme, per un nuovo esodo in cui lui avrebbe nuovamente, il Signore, fatto grandi cose, come ci dice il Salmo, per il suo popolo, riportandolo a Gerusalemme. E dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Non ve ne accorgete? E qui possiamo agganciarci alla seconda lettura, che è una delle pagine più belle, autobiografiche di Paolo, che racconta di sé, del suo amore, lui che è stato conquistato, preso dall'amore di Gesù, no? Che perseguitava, che incontrò in quel suo viaggio a Damasco mentre voleva arrestare i cristiani. E divenne cieco per acquistare una vista più importante, la vista spirituale, e riconoscere in colui che perseguitava, riconoscere il suo Salvatore, colui che lo aveva amato, Cristo che ha amato me e ha dato la sua vita per me. E ci agganciamo qui nella conclusione di questo brano, dove dice: io so soltanto questo, dimentico di ciò che mi sta alle spalle, proteso verso il futuro, corro verso la meta, cioè corro verso Gesù, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Il premio stesso di tutto è l'unione piena, indissolubile, che vivremo nella nuova dimensione dell'Escaton, quando saremo tutti uno in Lui. E quindi c'è questo: dimentica le cose passate, non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. E allora qui una piccola parentesi di una problematica che segna la vita spirituale di tutti, che è il ricordo delle cose passate, il ricordo dei fallimenti, il ricordo degli errori, il ricordo dei peccati. Diceva Paolo VI, non si dice più questa parola peccato, si dice errori, sbagli, fragilità, però peccato non si usa più, diceva. Invece è proprio il peccato, no? Perché non si usa più peccato? Perché peccato rimanda offesa a Dio, no? Peccato rimanda al bisogno di un Salvatore, e dato che non si vuole avere bisogno di nessuno, tantomeno di Dio, tantomeno di un suo Salvatore, perché ci riconosciamo Dio di noi stessi, e allora peccato non esiste più, no? È un problema che si sperimenta, soprattutto nella vita del convertito, la cui vita era stata segnata dalla lontananza, dal mangiare insieme con a mangiare il cibo dei maiali come il figlio il prodigo, o almeno desiderare quello, perché non si aveva neanche quello. C'è il problema del ricordo delle cose passate, cioè dei peccati, degli sbagli, le ferite, che ci portiamo dietro. Allora, non ricordate più le cose passate, allora bisogna dire, è possibile non ricordare? C'era una volta in un ritiro nostro, forse qualcuno di voi c'era, una signora dice, io sono guarita dalle mie ferite del passato, sono guarita perché non le voglio ricordare più e non le ricordo. Ma ho detto, quella non mi sembra tanto una guarigione, no? C'è nel cammino spirituale alto di San Giovanni della Croce, c'è l'indicazione della notte attiva dello spirito, che non è dei principianti, ma è quelli che sono un pochino avanti nella vita spirituale, che sono invitati a distogliere ogni pensiero che non sia di Dio, ogni immaginazione, ogni ricordo che non sia di Dio, e volontariamente pensare a Dio, all'amato, all'incontro, a Lui. E questo è un esercizio spirituale, che voi sapete, lo Spirito Santo ha in genere questa dinamica. Dico in genere perché nella vita spirituale non si può mai dire le cose, è così, esattamente così, perché lo Spirito Santo è una fantasia pura, divina, no? Ma lo Spirito Santo in genere agisce così, ci lascia lavorare, ci lascia faticare, ma è brutto, no? Poi a un certo punto dice, va bene, ho capito che fai sul serio, adesso intervengo io, no? E quando interviene lui, tutto è semplice. Non c'è più lo sforzo di ricordarsi di Dio quando ti ricordi qualcosa, perché ti viene tutto spontaneo, perché Lui entra nelle tue facoltà come principio di azione delle tue facoltà attraverso i Suoi doni, ti guida e la tua memoria la focalizza nel ricordo di Dio. E dice una frase molto che a me mi colpì quando studiavo San Giovanni della Croce, dice, perché vedete, la memoria ci disturba molto nella nostra vita spirituale. È vero, la memoria ci disturba molto nella nostra vita. Perché ci fa ricordare ferite, offese, vedi una persona e ti ricordi che 3 anni fa ti aveva detto, e ti disturba. Se noi non ci ricordassimo niente, lui diceva, no? La nostra vita spirituale andrebbe molto più serena e molto più liscia, no? Perché? Questo non è opera nostra, noi arriviamo a non ricordare niente nella misura in cui lo Spirito Santo prende pieno possesso della mia memoria, e allora sarà Lui, quando vuole Lui, che mi farà ricordare le cose, focalizzandomi nel ricordo dell'amore di Dio, che è Lui stesso, è l'amore del Padre e del Figlio. Non so se riesco a spiegarmi, no? Però prima di arrivare a questa memoria concentrata, focalizzata dalla potenza dello Spirito Santo, per cui non mi disturba niente, perché se ho sempre davanti l'amore di Dio, che cos'è che mi possa disturbare? Niente mi può disturbare, no? Tra parentesi, una volta una signora mi disse, padre, io non so cosa mi sta prendendo, ieri sono andato al centro commerciale per distrarmi, perché c'ho sempre il pensiero di Dio, l'amore di Dio. Allora dico, non è che forse sto diventando, allora è andata, dico, ma no, ma figlia mia, tu stai andando a rovinare il lavoro dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ti porta a, non è pazzia, non è, è il Signore che ti porta. Ora, prima di arrivare a questo spirito che prende possesso di me, mi lascia sereno con una memoria che non si ricorda altro che l'amore del Signore, noi dobbiamo faticare, noi soprattutto che siamo all'inizio, con quella immaginazione che ti ricorda quel sbaglio, quella ferita. Allora, qual è il primo passo per la guarigione della memoria? Perché la guarigione della memoria è importante nella nostra vita spirituale, non si arriva semplicemente a dimenticarsi tutto. La guarigione della memoria arriva in un cammino dove il primo passo qual è? Aver capito nell'esperienza di una confessione sacramentale fatta bene. Che sapete, alle volte ve l'ho detto, no? Dai, la soluzione si alza per uscire e dice: Padre, ma mi avrà perdonato? Dico: rimettiti in ginocchio, fai l'atto di dolore e ti do la soluzione, perché no, è grave. Mi avrà perdonato, è grave. Dico, cioè, un'esperienza sacramentale di incontro con la misericordia di Dio, in cui io nella mia fede ho percepito, non perché ho sentito chissà che nel mio cuore, quello se il Signore me lo vuole dare me lo dà, ma nella mia fede ho riconosciuto il perdono di Dio e ho vissuto l'esperienza del perdono di Dio, allora il primo passo per la guarigione della memoria è vedere il luogo del mio peccato non più come il luogo del mio fallimento, della mia tradimento, della mia stupidità, ma come il luogo dove io mi sono incontrato con la misericordia, dove io ho scoperto una misericordia. Vedete, il figlio prodigo non sapeva e non conosceva, pur essendo stato nella casa del padre, l'amore del padre, finché non è tornato tutto sporco. Allora ha avuto l'esperienza fortissima, ha capito, ha avuto la rivelazione. E qui cos'è stata la rivelazione della misericordia? Il suo peccato. Allora il primo passo è proprio questo, che io percepisca dal momento che mi sono incontrato con la misericordia il luogo del mio peccato come il luogo dell'amore di Dio per me. E questo mi dà pace, mi dà serenità. Poi da lì si continua. Ma attenzione, la pace e la serenità nella vita spirituale non è statica. Ci sono alcuni che pensano, ecco, ho avuto l'esperienza della misericordia di Dio, da adesso non mi verrà più nessun senso di colpa. Ti verranno continuamente, perché spontaneamente ti potrà venire un ricordo, l'esperienza della misericordia fa sì che immediatamente, appena ti arriva un senso di colpa, appena percepisci una ferita, nel senso che mi scoraggia, ma appena rinnovi l'esperienza dell'amore di Dio e ritrovi immediatamente la pace. Non esiste una vita dove tu dici: ah, tu devi dimenticarti assolutamente, tu non devi, devi soffocare ogni ricordo. Non esiste questo. Esiste ogni giorno esercizio della speranza, l'esercizio della speranza, l'esercizio. E vedete, il Signore permette questi ricordi, permette questi disturbi, perché noi esercitiamo fede, speranza e carità. Perché se noi non fossimo, tra virgolette, disturbati da alcuni ricordi, non eserciteremmo la fede, la speranza e la carità. Invece così la esercitiamo, facciamo atti meritori di speranza, atti meritori di fede, atti meritori di amore, e in questo camminiamo e progrediamo fino a quando lo Spirito Santo vorrà fare tutto lui e mi dirà: ecco, adesso guido io la macchina e ti porto io, non ti preoccupare, tu sta tranquillo, non c'è bisogno neanche che ti allacci la cintura, sdraiati, che la macchina della tua vita ma prima che arriviamo a quei livelli dobbiamo camminare nella fede, nella speranza e nella carità. Veniamo adesso al Vangelo, che ve l'ho detto altre volte, ma permettetemi di ripeterlo, no? Una volta ero in confessionale e c'era proprio questo Vangelo, e c'era un parroco, non so, con un gruppo di ragazzi qui al santuario, io parlo di una dozzina di anni fa, ero in confessionale e ti sento stu prete che diceva ai bambini con voce... sai, quella che usa con i bambini, no? Bambini, allora avete capito questo Vangelo? Gesù perdona sempre, sempre, avete capito? Sempre, anche quando non vi pentite, no? Avete visto il Vangelo? Gesù perdona sempre anche quando non vi pentite. Voi capite che in quel momento a me le budella mi si sono ritorte nelle stava, non sapevo che fare, se ero parroco e se ero rettore sarei uscito di colpo, sarei salito sull'altare. Ma non essendo rettore ero lì, non sapevo. Non sapevo come fare, per fortuna sono venute delle persone a confessarsi e io mi sono dimenticato. Però dopo due o tre persone ti arriva una vecchietta e dice: padre, ma ha visto cosa ha detto quel prete? Allora dico: oh signore, e così mi ha fatto ricordare, no? E quello che ha detto quel prete purtroppo è diffuso, no? Che non c'è bisogno del pentimento, infatti non sentite più parlare. E purtroppo nei documenti ecclesiali io non leggo più la parola conversione, la necessità della conversione. Eppure la prima predicazione che ha fatto Gesù, le prime parole che ha detto Gesù sono state in pubblico a tutti: convertitevi e credete al Vangelo. La conversione è necessaria, il pentimento. E qui perché prendono questo brano come motivo di una misericordia che non è esigente, no? Ora, quando una misericordia non è esigente, che cosa vuol dire? Che è una misericordia che mi fa continuare a peccare. Quando mi parlano di una misericordia che accompagna, ma che non cambia, significa che è una misericordia che continua a far peccare il peccatore. Ora, chi ha l'interesse a che il peccatore continui a peccare? Gesù Cristo o quello del piano di sotto? E allora bisogna stare attenti, come diceva San Francesco di Sales, che c'è una misericordia divina e c'è una misericordia che divina non è. E se non è divina, capite di chi è, no? Perché prendono questo passo? Perché in questo passo non c'è esplicitata una conversione di questa donna. No? Non c'è esplicitata una conversione di questa donna. Tra parentesi, è bellissimo il contesto in cui viene inserito, no? Gesù che la notte nell'orto degli ulivi, a una settimana, a pochi giorni, in cui lui, in quanto Dio, sapeva quello che sarebbe successo lì, passa la notte lì, poi scende giù, ammaestra, lo stanno lì a... Lui è seduto, il maestro che insegna, no? E poi ti arriva questa truppa di persone malevole che portano questa donna. E probabilmente avevano orchestrato loro tutto il fatto, perché l'uomo non c'è. Non è che l'adulterio si commette da soli. Erano in due. Com'è che non dicono niente dell'uomo? Perché questo uomo probabilmente era uno di loro che sapeva, insomma, conosceva già questa donna, si sono orchestrati, è probabile, e poi hanno portato da soli, questa donna da soli, con questa malevolenza, no? Questa cattiveria. Durante il cammino degli esercizi spirituali si fanno le contemplazioni, che significa fermarsi nelle pagine del Vangelo non ragionandoci su, ma contemplando, guarda, lasciando, entrando nella scena, entrando nel cuore dei personaggi. Ora, entrare nel cuore di questi personaggi ti porta a un senso di schifo, un senso di rigetto, un senso di rifiuto santo, santo, che ti fa percepire quelle volte che anche noi abbiamo agito con una malizia simile. Perché vedete, il cammino delle contemplazioni ignaziane, se da una parte quando contemplo Gesù e quando contemplo i personaggi positivi mi attira e mi orienta verso il bello, il buono, e aiuta lo Spirito Santo a formare in me ciò che contemplo, quando contemplo un personaggio negativo, ed è importante contemplare un personaggio negativo, mi purifico di tutte quelle negatività simili che io ho accumulato nella mia storia e che mi ero dimenticato, e che mi ero dimenticato. Come questi personaggi si erano dimenticati di tante cose, ma che Gesù fa loro ricordare, che Gesù fa loro ricordare. Vedete, arrivano, Gesù distoglie l'attenzione verso di loro, come se non vuol dare loro importanza, non scrive per terra. Qualcuno dice: cosa scriveva? Ipocriti, non so cosa scriveva, non lo so. Dico sempre io, quando qualcosa non la capisco, abbiamo tempo, un'eternità, seduti su qualche nuvoletta lassù, no? A dire: Signore Gesù, ma che cosa scrivevi quel giorno? Avremo tante cose da chiedere sul Vangelo, no? Cosa scrivevi quel giorno, no? Secondo me non scriveva nulla. Era un modo perché lui, essendo pienamente umano, e di fronte a quella malizia che conosceva bene, perché lui conosce ogni cosa che c'è nell'uomo, di fronte a tanta cattiveria, che volete? Il cuore di Gesù ci ha dimostrato qualcosa quando è entrato nel Tempio, ha preso quelle sferze e ha cacciato via tutti. E c'era, doveva in un certo senso frenarsi. E allora scriveva per terra, no? Come alle volte anche noi facciamo gesti simili quando abbiamo bisogno di calmarci, no? E poi alla fine, dato che lo inquietano, lui si alza e dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Attenzione, bisogna avere un minimo di conoscenza biblica. Il lapidato, che veniva lapidato perché condannato in base a due testimoni che attestavano che aveva fatto un peccato grave. Vi ricordate di Nabot, quando a Gezzabele scrisse quella lettera, la sigillò col nome, col coso del sigillo del marito, e disse: pagate due iniqui che testimonino che Nabot ha bestemmiato. Quelli hanno testimoniato, Nabot. Chi tirò le prime due pietre? Le prime due pietre le tirano i testimoni, che si addossano il sangue del lapidato. E quindi, chi di voi è senza peccato si assuma la responsabilità di questo sangue. E lì cosa succede? Succede un grande miracolo, ed è proprio quello che succede ogni volta che tu ti incontri veramente, realmente con Gesù. Lui ti fa entrare in te stesso. Vedete, se voi leggete, non so, gli scritti di grandi mistici, Santa Veronica Giuliani, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, ma qualunque mistico, trovate, quando raccontano delle loro esperienze, trovate un assioma in tutti, un parallelo in tutti. Quanto più hanno esperienza di Dio, quanto più sono portate in alto nel cuore della Santissima Trinità a vedere cose che nessun uomo ha sentito o visto, come diceva Paolo, quanto più queste persone si comprendono la loro miseria, la nullità, le loro fragilità, i loro peccati. E questo è l'incontro vero con il Signore, ti porta a una conoscenza di te profonda. E qui hanno ricevuto una grazia. E vedete, lui è l'amore. L'amore. E l'amore cosa vuole? Che il peccatore si converta e viva. Non vuole l'amore che il peccatore si danni. E allora il primo miracolo che fa Gesù qui con la sua parola è illuminare le coscienze di questi sciagurati, che non saranno più così, perché quel momento che hanno vissuto con Cristo li segnerà per tutta la vita, perché quella parola che Cristo gli ha detto li ha fatti rientrare in se stessa, ha fatto capire che loro erano peccatori, hanno visto la trave che era nel loro occhio a confronto di quella pagliuzzola, perché a quei livelli era una pagliuzzola, perché loro non avevano peccati più pesanti, hanno capito se stessi nella loro miseria. Questa è una grande grazia che hanno ricevuto, e certamente il cuore di Gesù, vedendo queste persone che se ne vanno consapevoli dei loro peccati, avrà gioito. E questa è anche la missione della Chiesa, aiutare le persone a entrare in se stesse, a scoprire il loro peccato, e a comprendere il bisogno che loro hanno di Gesù. Perché se tu proponi un Gesù che non è un salvatore, ma un Gesù che è tutt'altro, bellezza, pienezza, o il Cristo cosmico di Teilhard de Chardin, tu dici tante cose belle, entusiasta, il Cristo è... ma non gli hai fatto capire che il Cristo è venuto qua giù per salvarti e non gli hai fatto comprendere che ha bisogno di conversione. Allora devi stare lì a rinfacciarci i peccati, a dire no. Basta dire quello che diceva Giovanni Battista. Che diceva Giovanni Battista? Non ti è lecito. Basta. Basta che gli dici non ti è lecito. Poi sarà la sua coscienza che ci penserà, ci ragionerà. Ma se tu non gli dici manco non è lecito, tu capisci che poni questa persona senza via di salvezza. Perché se tu che gli dovevi dire non è lecito non glielo dici, chi glielo dirà? No? Capite? Allora, ecco la gioia di Gesù nel vedere queste persone che si allontanano consapevoli e li ha conquistati attraverso quel malessere che loro, perché in quel momento staranno soffrendo tanto, perché quando tu scopri le tue magagne a te stesso, non è una cosa, è un dolore, ma quel dolore è necessario per la purificazione. E allora già è la gioia di Gesù. E rimane la donna lì, quella donna. E vi dicevo prima, questa donna, perché questo passo viene preso da questi della seconda misericordia? No. Per dire che non c'è bisogno di pentimento. Perché in tutto il brano non c'è un momento, non c'è una sua parola, non c'è un suo comportamento che esprima un atto di pentimento. Non c'è. Non c'è che lei dice, Signore, pietà, non lo faccio più. E lei dice, dato che non c'è questo pentimento espresso, dicono, il pentimento non c'era. Oppure dicono, il pentimento non c'è bisogno di pentimento, perché in questo brano Gesù perdona senza che si sia espresso un pentimento. Ma hanno dimenticato una cosa, che Gesù legge nel cuore, che Gesù sa cosa c'è nel cuore. E Gesù l'ha vista pentita. Come facciamo a dire che noi che era pentita? Sentite un po'. Ma se si è pentito il figlio al prodigo, non sarà ancora ricca di amore, piena di amore di Dio, ma che aveva sbagliato l'avrà capito. L'ha capito il fratello del figlio al prodigo, il figlio al prodigo, che aveva sbagliato. Vuoi che lei non lo capisca? Dopo essere stata messa alla berlina lì e davanti a tutti come adultera, come una donnaccia, come una prostituta, lei che perché aveva tradito suo marito, il suo peccato, ma volete che nel suo cuore non ci sia stato, Signore, ma che ho fatto? Ma che ho fatto? No, perché vedete questa gente, tra virgolette coloro che non accolgono la sana dottrina, perché oggi eretico, non si può dire il termine eretico, no? Il termine eretico oggi viene detto a chi accoglie la sana dottrina, no? Forse da pazzi, no? Ho avuto una discussione ieri o l'altro ieri con delle persone molto su, e a un certo punto dice, tu porti confusione nella Chiesa. Ah, dico, io porto confusione nella Chiesa perché ricordo la sana dottrina. Dico, beh, San Gianno, qui c'è qualcosa che non va. Se ricordare il Concilio di Trento vuol dire portare confusione, se ricordare Calcedonia vuol dire portare confusione, dico, forse siete un po' fuori, no? Questa gente non ragiona, cioè le eresie sono sempre un modo sbagliato di ragionare sulla fede, perché vedete, la fede cattolica si basa sulla rivelazione, ma non da sola. La rivelazione come aspetto divino ricevuto, l'intelligenza come sviluppo logico di ciò che è stato rivelato. Non so se mi sono spiegato. Quindi la nostra fede cattolica si basa su fede e ragione. Ragione illuminata dalla fede. L'eretico rompe sempre con la ragione. E il suo errore è uno sviluppo deviato di un dato della fede. Per cui, in genere, con gli eretici non puoi ragionare, perché ragionando non accettano il ragionamento, perché ragionando tu gli dimostri il loro errore. Newman come diventò cattolico? Ragionando. Lui ragionò sui dati della fede e a un certo punto ha detto: mi dispiace, ma io devo con il cuore sono anglicano, sono cresciuto nella chiesa anglicana, ma la mia testa, ragionando sui dati della fede, io non posso che diventare cattolico. Cioè la ragione impone la cattolicità. È per questo che non si discute più. Una volta nella chiesa c'erano le dispute, si ragionava. Si prendevano anche a bastonate, no? Ma si ragionava sulla fede. Oggi no, non si discute sulla fede, perché hanno una fede ideologica. E avendo una fede ideologica, sanno che di fronte al ragionamento crollano. E allora voi vedete come si impone il silenzio. Sulle questioni. È così, punto, ma ragioniamoci su. No, perché ragionandoci su loro dimostrerebbero di essere nell'errore, no? E allora ecco, questa donna certamente aveva il pentimento, ma volete che non ce l'aveva? Talmente ovvio che aveva il pentimento che Giovanni manco ce lo dice. Giovanni, poi voi dovete sapere che tutti gli esegeti sono d'accordo che questo brano è di Luca, eh? Tutti sono d'accordo, è per questo che anche noi leggiamo questo brano nell'anno di Luca, stiamo leggendo questo brano, perché tutti sono d'accordo che, però o di Luca o di Giovanni, sempre Vangelo è, no? Che neanche le esprime. E lì c'è questo dialogo tra Gesù e la donna che dice: neanch'io ti condanno, va. E purtroppo c'è questo non peccare più che dà fastidio a tanti, che se fosse per loro lo taglierebbero, dicendo, non la, perché? Perché qui è chiaro che Gesù dice va, ma non peccare più. E quell'altro che lui guarì, raccontato sempre da Giovanni, che lo rincontrò e gli dice sì, e stai attento però, perché se ritorni a peccare ti succederà qualcosa di peggio, no? Se ritorni a peccare, è chiaro la volontà di Gesù che la gente non pecchi più. Gesù si avvicina a tutti, ma perché non pecchino più? A me piace tanto quella frase: chi tocca Gesù non pecca più. È vero. Se tu continui ancora a peccare, significa che non sei stato veramente toccato da Gesù. Perché chi ha l'esperienza di toccare Gesù, toccare nel senso spirituale, chiaramente, come quella donna che disse, quando Gesù disse chi mi ha toccato? Aveva toccato quella donna. E come mai gli altri non l'avevano toccato pur avendolo pressato fisicamente? Chi è toccato da Gesù quando c'è una lunga fila di persone che fanno la comunione? Chi veramente viene toccato da Gesù? Non lo so. Spero che sei tu a essere veramente toccato da Gesù. Perché chi viene toccato da Gesù non pecca più. Ed è lì la meraviglia, la bellezza della vita in Cristo, no? E attenzione a pensare che ciò non sia possibile. Che non peccare più sia bello, sarebbe bello, ma possibile. Perché allora veramente denigriamo l'opera dello Spirito Santo, perché lui è un grande restauratore, rinnovatore, faccio ogni cosa nuova e fa nuovo me, fa nuovo te, fa un nuovo chiunque, in qualunque situazione si trovi, anche impelagato in qualunque situazione a causa dei suoi peccati, 3 matrimoni, 5 figli da 7 donne diverse, tutto quello che volete, ma se viene toccato da Gesù, il Signore gli apre una strada, in una novità di vita. Non lo lascia in quella situazione, perché Lui fa nuove tutte le cose. Allora, chiediamo alla Vergine Maria che ci accompagna nel nostro cammino, che ci aiuti a far sì che questa parola cali nel nostro cuore e sia sorgente di vita nuova. Amen. Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù Cristo la sua vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.